Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa, non importa quando esattamente, avendo poco o nulla in tasca e niente in particolare che riuscisse a interessarmi a terra, pensai di andarmene un po' per mare e vedere la parte equorea del mondo. È un modo che io ho di scacciare la tristezza e regolare la circolazione. Ogni volta che mi ritrovo sulla bocca una smorfia amara, ogni volta che nell'anima ho un novembre umido e stillante, allora mi rendo conto che è tempo di mettermi in mare al più presto. Con un gran gesto filosofico, Catone si butta sulla spada. Io, zitto zitto, mi imbarco. Quando mi imbarco da marinaio semplice, proprio davanti all'albero, giù a piombo nel castello, su in cima alla testa dell'alberetto. Che importa se qualche vecchia carogna di un capitano mi ordina di prendere la scopa e spazzare i ponti? A che può ammontare l'offesa, se la pesiamo, voglio dire, sulla bilancia del Nuovo Testamento? Credete che l'arcangelo Gabriele possa stimarmi di meno perché in quel caso particolare obbedisco con prontezza e rispetto a quel vecchio tirchio? Chi non è uno schiavo, ditemelo. E dunque, per quanto i vecchi capitani mi facciano sfacchinare, per quanto mi sbattano intorno a spintoni e manate, io ho la soddisfazione di sapere che tutto è secondo giustizia. Ancora, io mi imbarco sempre da marinaio, perché si fanno un dovere a pagarmi per il disturbo, mentre che io sappia non danno mai un soldo ai passeggeri. E infine, io mi imbarco sempre da marinaio per via del sano esercizio e dell'aria pura del ponte di Prua, perché, visto che in questo modo i venti di prua sono assai più frequenti dei venti di poppa, sempre che si rispetti, è logico, la massima di Pitagora, così il più delle volte il commodoro sul cassero riceve l'aria di seconda mano dai marinai sul castello. Egli crede di respirarla per primo, ma si sbaglia. E senza dubbio, la mia partenza per questo viaggio a balene faceva parte del grande programma della provvidenza tracciato molto tempo fa. C'entrava come una specie di breve interludio e di assolo tra numeri molto più lunghi. Io mi figuro che questo punto del programma dovesse pressappoco suonare così. Viaggio a balene di un certo Ismaele. Ficcai un paio di camicie nel mio vecchio sacco da viaggio. Me lo infilai sotto braccio e partii per il Cap Horn e il Pacifico. Avendo davanti una notte, un giorno e una seconda notte a New Bedford, prima di potermi imbarcare per la mia destinazione, mi si presentò il problema di dover mangiare e dormire nel frattempo. Era una notte assai incerta, anzi scurissima e tetra, con un freddo da morire e una tristezza. Non conoscevo anima viva in quel posto. Cominciai a girare esitante. Che strade squallide! Da tutti e due i lati non case, ma blocchi d'oscurità e qua e là una candela come un lume che sbatte in una tomba. A quell'ora di notte, l'ultimo giorno della settimana, questa parte dell'abitato era semideserta. Ma presto raggiunsi una luce fumosa che veniva da un grosso e basso edificio, con la porta aperta in modo invitante. Era un posto davvero bizzarro. Una vecchia casa a timpano, con un fianco che pareva paralitico e pendeva malinconico. Entrando in quell'incappucciata locanda dello sfiatatoio, ci si trovava in un vestibolo largo, basso e tutto storto, rivestito di antichi pannelli di legno che ricordavano le murate di qualche vecchio legno cassato dai ruoli. Nel locale trovai un gruppo di giovani marinai, raggruppati attorno a un tavolo. Scovai il padrone e quando gli dissi che volevo una camera mi rispose che la casa era piena, non c'era un letto libero.
Ah, ma fermo! Ti va o non ti va di spartire la coperta ad un ramponiere? Se vai a caccia come credo, fai a bene ad abituarti a questa sorta di cose. Sì.
Io gli dissi che spartire un letto non mi era mai piaciuto, che se proprio mi toccava di farlo volevo prima vedere chi era questo ramponiere, insomma, se lui, il padrone, non aveva altro modo di arrangiarmi e se il ramponiere non era, proprio sgradevole, piuttosto che andare ancora a zonzo in un posto che non conoscevo, in una notte così brutta, e mi sarei contentato di metà della coperta di qualunque persona decente.
Avevo immaginato. Bene, mettiti a sedere. Qualcosa da mangiare? Cena? La cena sarà pronta subito, non ti preoccupare. Giovanotto, stanotte avrai l'incubo, sicuro come la morte.
Padrone, è lui il ramponiere?
Oh, no! Il ramponiere è un tipo di carnagione scura. Non mangia mai. Non mangia mai pasta, quello. Non mangia altro che bistecche e gli piacciono al sangue.
Dov'è questo ramponiere? Si trova qui dentro?
Sarà qui fra poco.
Che potevo farci? Questo ramponiere di colorito scuro cominciava a insospettirmi. In ogni caso, presi una decisione. Se così finiva che dovevamo dormire assieme, prima a spogliarsi ed entrare nel letto, doveva essere lui. Finita la cena, la comitiva tornò al bar e io, non sapendo in che modo occuparmi, decisi di passare da spettatore il resto della serata.
La ciurma dell'orca! Stamattina ho visto che era annunciata al largo! 3 anni di mare e la stiva piena, ragazzi, viva! Adesso sentiremo le ultime novità dalle Figi.
Dopo quei baccanali, la stanza pareva piombata in un silenzio quasi sovrannaturale e io cominciai a riflettere con soddisfazione su un piccolo piano che mi era venuto in mente proprio prima che entrassero i marinai. A nessuno piace dormire insieme ad un altro. Francamente, perfino col proprio fratello è molto meglio non dormire. Non so perché, ma la gente quando dorme vuole farlo ognuno per conto suo. Padrone, ma che razza di uomo è? Rientra sempre così tardi?
No, di solito è un tipo mattiniero. Presto a letto e presto in piedi, sicuro. È uno che piglia pesci. Ma stasera è uscito a svendere, capisci? E proprio non mi spiega che diavolo gli fa fare così tardi, tranne che forse non riesce a smerciare la testa.
Smerciare la testa? Ma che cos'è questa storia? Padrone, vuoi dire sul serio che in questa notte benedetta di sabato, o meglio domenica mattina, quell'uomo va in giro e si dà da fare per vendersi la testa?
Precisamente. Io gliel'ho detto che qui non poteva farcela perché il mercato è pieno.
Ma di che?
Di teste, appunto. Non ci sono troppe teste al mondo.
Stammi a sentire, padrone. Meglio smetterla con queste favole. Non sono un fisso.
Può darsi.
Prese una scheggia di legno e si appuntò uno stuzzicadenti.
Ma ci scommetto che avrai fessa la zucca se quello ti sente che gli calunni la testa.
Io gliela rompo la testa.
È già rotta.
Rotta? Rotta, hai detto?
Sicuro? Ed è per questo che non riesci a venderla, credo.
Padrone, piantala di raschiare. Tu e io dobbiamo spiegarci e subito, per giunta. Io vengo alla tua locanda e chiedo un letto. Tu mi rispondi che puoi darmene solo metà e l'altra metà è di un certo ramponiere. E su questo ramponiere, che ancora non ho visto, continui a raccontarmi storie che sono le più grossolane, mistificazioni e provocazioni, e che finiscono col farmi venire la nausea per questa persona con cui debbo dormire, che è un rapporto, padrone, estremamente intimo e confidenziale. Ora ti domando di parlare chiaro e dirmi chi e che diavolo è questo ramponiere e se posso stare tranquillo sotto ogni punto di vista, passando la notte con lui.
Caspita! Questo sì è un predicozzo per uno che si sbottona di rado. Ma sto tranquillo, non ti preoccupare. Questo ramponiere, come ti dicevo, è appena arrivato dai mari del sud, dove ha comprato un mucchio di teste imbalsamate della Nuova Zelanda, gran rarità, come sai, e le ha vendute tutte tranne una. E quest'ultima cerca di venderla stanotte, perché domani è domenica e non sarebbe il caso di andare in giro a vendere teste umane mentre la gente va in chiesa, capisci? Ci ha provato domenica scorsa, ma lo trattenne proprio mentre usciva, con 4 teste infilate in uno spago che sul mio onore parevano una sfilza di cipolle.
Questo resoconto chiarì il mistero che altrimenti era incomprensibile e provò che, dopo tutto, il padrone non aveva avuto nessuna intenzione di prendermi in giro. Ma d'altra parte, che pensare di un ramponiere che la notte di sabato la passa fuori, fino alla Santa Domenica, dandosi da fare per vendere teste di miscredenti morti che è un vero lavoro da cannibali? Padrone, credimi, questo ramponiere è un tipo pericoloso.
Paga puntuale, però, Ma andiamo su, via, si fa tardi assai, fai meglio dare un colpo di coda. È un buon letto. Ci dormimmo io e Sal la notte che ci sposammo. C'è spazio abbastanza per tirare calci in due in quel letto. È un lettone onnipotente. Figurati che prima di cambiarlo Sal ci sistemava i bambini ai piedi, Sam e Johnny. Ma una notte cominciai a stirarmi nel sonno e non so come... Sam andò a finire per terra e quasi si ruppe un braccio. Allora Sal disse che bisognava cambiarlo. Vieni con me che ti do una candela, su. Eccoci, mettiti in libertà e buonanotte.
Stavo guardando il letto. Mi voltai ed era sparito. Se il materasso fosse pieno di pannocchi di gran turco o di stoviglie rotte, non è facile dirlo. Ma certo mi rigirai parecchio e per un bel pezzo non chiusi occhio. Alla fine scivolai in un leggero sopore e quasi quasi filavo al largo verso la terra del primo sonno quando sentii nel corridoio un passo pesante e vidi un filo di luce entrare in camera da sotto l'uscio. Dio mi salvi. Deve essere il ramponiere, quel dannato mercante di teste. Ma rimasi immobile come un morto e deciso a non fiatare sinché non mi si parlasse. La candela in una mano e quella famosa testa nell'altra. Lo sconosciuto entrò in camera e senza guardare al letto posò la candela parecchio lontano da me, in un angolo del pavimento. Non vedevo l'ora di guardarlo in faccia, ma quello la tenne rivolta dall'altro lato per tutto il tempo che rimestò per slacciare la bocca del sacco. Fatto questo, però si volse, e allora, Dio che vista! Una faccia! Era di un colore cupo, purpureo e giallastro, tutta chiazzata qua e là di grossi riquadri nericci. Sì, era proprio come temevo, un compagno di letto terribile. Avrà preso parte ad una rissa, è stato massacrato e viene dritto dal chirurgo. Ma in quel momento gli capitò di voltare la faccia alla luce, e vidi benissimo che non potevano assolutamente essere cerotti quei quadrati neri sulle guance. Erano macchie. Chissà di cosa. D'altro canto, non sapevo spiegarmi quel colorito inumano. Quello, cioè, delle parti attorno che niente avevano a spartire coi quadrelli del tatuaggio. Intanto quello continuava l'operazione di spogliarsi e infine mostrò il petto e le braccia. Quanto è vero che son vivo, queste sue parti nascoste erano tutte marcate con gli stessi scacchi che aveva in faccia, la schiena pure, tutta a quadrelli neri. Pareva che avesse combattuto in qualche guerra dei 30 anni e ne scappasse proprio allora con una camicia di cerotti. Non solo, persino le gambe aveva marcate, come se un branco di rane verdi scure stessero arrampicandosi sopra tronchetti di palme. Ormai non c'era dubbio che costui doveva essere qualche selvaggio abominevole, imbarcato su una baleniera nei mari del sud e quindi sbarcato su questa terra cristiana. A pensarci mi venivano i brividi.
Che diavolo! Tu non parlare, dannazione, io ammazzo!
E la mannaia accesa cominciò a svolazzarmi attorno nel buio.
Padrone, per amor di Dio, padrone, allarme, allarme, aiuto!
Parla! Dici chi sei! Oh, diavolo, ammazzo!
Andiamo, su, niente paura! Quel che qui non è capace di torcerti un capello!
E smettila di ghignare! E perché non mi hai detto che questo ramponiere dell'inferno era un cannibale?
Ma credevo che lo sapessi! Non ti ho detto che ero fuori a smerciare teste, eh? Beh, un altro colpo di pinne e torna a dormire! Que, senti, tu capisci me, io capisco te, questo uomo dorme te, capisci me?
Me capire molto.
Padrone, digli di mettere via l'ascia o pipa o quello che sia, insomma, digli di smettere di fumare e andrò sotto con lui. Non mi piace avere a letto uno che fuma, è pericoloso.
Io non tocco nemmeno gamba.
Buonanotte, padrone, puoi andare. Mi ficcai sotto. Mai dormito meglio in vita mia. A New Bedford si trova una cappella del baleniere. E pochi sono i pescatori sul punto di partire per l'Oceano Indiano o il Pacifico che, per quante noie abbiano in testa, manchino di farvi una visita domenicale. Tornato dal mio primo giretto mattutino, uscii di nuovo con questo speciale proposito. Il tempo era passato da un freddo sereno e pulito alla nebbia e al nevischio violento. Mi strinsi addosso il giaccone peloso di quel panno chiamato pelle d'orso e mi apersi un varco tra la bufera cocciuta. Entrando, trovai una piccola congrega sparsa di marinaie, di mogli e vedove di marinai. Regnava un silenzio oppresso, rotto solo ogni tanto dalle strida della tempesta. Ogni muto fedele pareva sedere apposta lontano dagli altri, come se ogni dolore fosse insulare e incomunicabile. Il cappellano non era ancora arrivato, e queste isole di uomini e donne senza parola sedevano lì, con gli sguardi inchiodati a certe lapidette di marmo con bordi neri murate nella parete ai due lati del pulpito. Tra di esse dicevano più o meno così: consacrata alla memoria di Robert Long,
all'età di 18 anni
Nathan
fu perduto in mare vicino
all'isola della Desolazione,
al largo della Patagonia il 1 novembre 1938
della nave Elisa. Questo marmo posero i compagni sopravvissuti
di pesca del Pacifico il 31 dicembre 1839. Questo marmo posero i compagni sopravvissuti.
Voi non sapete che desolazione cova in petti come quelli, che vuoti amari in quei marmi bordati di nero che non coprono ceneri, che privazioni mortali e infedeltà non volute in quelle righe che paiono rosicchiare ogni fede e rifiutare la resurrezione a degli esseri morti chissà dove, senza tomba. Non ero seduto da molto quando entrò uno con un che di venerabile nella sua prestanza e appena la porta, spinta dal temporale, gli sbatté alle spalle, un rapido e rispettoso occhieggiare di tutta la congregazione bastò a provare che questo vecchio imponente era il cappellano. Sicuro, il famoso padre Mappo, come lo chiamavano i balenieri in mezzo ai quali era popolarissimo. Da giovane era stato marinaio e ramponiere.
Banda dritta laggiù, tutti a tribordo! Banda sinistra a tribordo! In mezzo! In mezzo!
Le costole e gli orrori dentro la balena mi inarcarono addosso un buio sinistro. Tutte le onde di Dio fluttuarono nel sole sprofondandomi giù verso il giudizio. Vidi aprirsi la strozza dell'inferno con dentro pene, infinite tribolazioni. Solo chi le ha provate può parlarne. E io precipitavo nella disperazione, nell'angoscia nera chiamai il mio Dio, se mio ancora lo potevo pensare, egli chinò l'orecchio ai miei lamenti e la balena non mi tenne più in carcere. Egli corse rapido a darmi aiuto, come portato da un radioso delfino. Tremenda ma fulgida come un lampo, brillò la faccia del mio Salvatore Iddio. Il mio canto ricorderà per sempre quell'ora terribile, quell'ora piena di gioia. Ne do gloria al mio Signore, sua è la potenza e la misericordia. Amati compagni di viaggio, mano all'ultimo versetto del primo capitolo di Giona. E Dio aveva preparato un gran pesce per inghiottire Giona. Che cosa nobile è quel cantico nel ventre del pesce, come un gran cavallone tremendo e grandioso. Sentiamo il flusso montare su di noi. Affondiamo con lui fino al fondo velloso delle acque. Le alghe e tutta la melma del mare ci avvolgono. Ma cos'è questa lezione che ci insegna il libro di Giona? Compagni, è una lezione a due cavi, una lezione a noi tutti come peccatori e una lezione a me come pilota del Dio vivente. In quanto peccatori è una lezione per tutti noi, perché è la storia del peccato, della durezza di cuore, delle paure improvvise, del castigo rapido, del pentimento, delle preghiere e finalmente della liberazione e della felicità di Giona. Come avviene per tutti gli uomini che peccano, il peccato di questo figlio di Amittai fu nella sua disubbidienza cosciente al comando di Dio, un comando che egli trovò duro. Ma tutte le cose che Dio vuole da noi sono dure a farsi, ricordatelo, è per questo che egli ci comanda il più delle volte, invece di tentare la persuasione. E se obbediamo a Dio, dobbiamo disubbidire a noi stessi. Ed è in questa disubbidienza a noi stessi che consiste la difficoltà di obbedire a Dio. Compagni, come abbiamo visto, Dio gli venne addosso nella balena e lo inghiottì dentro baratri viventi di giudizio e con guizzi veloci lo trascinò giù nel cuore dei mari, dove i mulinanti abissi lo succhiarono al fondo per 10.000 tese. Eppure anche allora fu riportata da ogni scandaglio, dalla pancia dell'inferno, quando la balena andò a posarsi sulle ossature più profonde dell'oceano, anche allora Dio udì il profeta inabissato e pentito gridare. Allora Dio parlò al pesce, e dal buio e dal freddo raccapricciante del mare, la balena salì a colpi di coda verso il sole tiepido e gradevole e tutte le delizie dell'aria e della terra, e vomitò Giona sulla terra asciutta. E Giona, pesto e graffiato, le orecchie come due conchiglie ancora piene del mormorio infinito dell'oceano, Giona fece la volontà dell'Onnipotente. E che cos'era questa volontà, compagni? Predicare la verità in faccia alla menzogna. Questo era.
Senza dire altro, fece pian piano un segno di benedizione. Si coperse la faccia con le mani e rimase così inginocchiato, finché tutti se ne andarono e restò solo.
Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della prima puntata: Ismaele, Aldo Russo. Quiqueg, Achille Daniello. Padrone Locanda, Carlo Reali. Padre Maple, Bruno Alessandro. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.